Fratelli e sorelle, benvenuti, buon sabato e anche voi tutti ben collegati, ben arrivati. Il sermone di oggi, se volete dargli un titolo e per poterlo anche riconoscere nel caso che lo vogliate riascoltare via internet, è Il nostro amore per Dio e la sua opera. Il nostro amore per Dio e la sua opera. Nel sermone dello scorso sabato abbiamo parlato di idolatria, come voi tutti ricorderete. Abbiamo spiegato che cos'è l'idolatria, certamente non in maniera esaustiva, ma l'abbiamo spiegata, almeno abbiamo cominciato. L'argomento dell'idolatria è estremamente importante, perché ci sono tanti aspetti della nostra vita che noi non possiamo nemmeno esimerci di essere idolatri, perché l'intero sistema è idolatra. Noi siamo immersi in un sistema idolatra. Quindi pensare di poterci uscire, quindi questo sermone di oggi, che è un po' un'estensione, un ampliamento sul tema dell'idolatria, non ci deve far sentire, come dire, costernati, ci deve far sentire e ci deve far ricordare che Dio è un Dio d'amore, di misericordia, e che capisce la nostra situazione e la situazione di molti. Naturalmente questo non ci deve indurre a indugiare e a dormire sui nostri allori, perché il tema di oggi vuole chiamare in causa principalmente non l'idolatria in cui noi ci troviamo nostro malgrado, ma l'idolatria per scelta. L'idolatria per scelta, cioè per quando si prendono e si fanno delle scelte che se ne potrebbero liberamente fare altre. Quindi ci sforzeremo di approfondire questo aspetto, perché se nel frattempo vogliamo andare in Geremia capitolo 2, noi sappiamo che il Dio non è quello che molti concepiscono, il vero Dio non è quello che è concepito dal mondo, cioè un Dio che si adatta all'umanità. È l'umanità che si è scostata da Dio, ma il Dio vero, quello della Bibbia, è lo stesso ieri, oggi, e sarà lo stesso anche domani. Come la vedeva lui al tempo di Adamo, l'ha vista sempre così e continua a vederla ancora oggi. Quindi in Geremia capitolo 2, a cominciare dal versetto 4, possiamo vedere perché l'idolatria fa perdere il sostegno di Dio. Quindi questo sermone noi lo dobbiamo recepire, ascoltare, almeno io l'ho fatto con questo spirito, per rafforzare la nostra convinzione che stiamo facendo il bene. Noi stiamo facendo la cosa giusta nel fare le cose che facciamo, il sentimento che abbiamo, e anche nello stesso tempo per dare un avvertimento, per dare un'esortazione, sempre amorevole, a quanti invece magari commettono idolatria e stanno nell'ambiguità. Parlo di persone che ci frequentano molto sporadicamente, pur sentendosi parte che amano Dio, pur credendo di amare Dio, e pur se tu gli dici a queste persone: tu non ami Dio, tu non credi in Dio, ma che dici? Io credo in Dio, io lo amo. Eppure non si rendono conto che la loro condizione è uno stato di forte ambiguità. In Geremia 7, notate bene, parliamo di un Israele, l'esperienza dei figli di Israele del tempo di Geremia, secoli prima di Cristo, i quali quello che fecero non lo fecero perché rigettavano Dio. Si può essere idolatri senza mai in cuor proprio aver rigettato il vero Dio. Difatti, dal versetto 4, leggiamolo insieme, dice: ascoltate la parola dell'Eterno, o casa di Giacobbe, e voi tutti, e voi tutte le famiglie della casa di Israele. Così dice l'Eterno: che cosa hanno trovato di ingiusto in me i vostri padri? Qui è Dio che si lamenta e fa questa domanda: che cosa hanno trovato di ingiusto in me i vostri padri per allontanarsi da me, per essere andati dietro alla vanità e diventare essi stessi vanità? Notate bene che l'idolatria, quindi Geremia capitolo 2 dal versetto 4 in poi, e quindi andare dietro alla vanità e diventare essi stessi vanità. Quindi possiamo trovare qui e collocarlo come sinonimo, la parola vanità è sinonimo di idolatria. Quando noi commettiamo idolatria, noi abbiamo commesso vanità, o viceversa, anche invertendo i termini, quando noi ci riempiamo di vanità stiamo commettendo idolatria. Nel versetto 6 dice: non hanno detto: dov'è l'Eterno che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ci ha condotto attraverso il deserto? E noi dopo tanti anni, anche dopo il battesimo, dopo che abbiamo fatto la Pasqua, soprattutto questo può accadere dopo tanti anni che uno prende per scontata la via di Dio, la nostra santificazione, eccetera, la nostra chiamata. Dice: sì, ma questo Dio dov'è? Da così tanti anni, però non si fa vedere, ci sono segni di stanchezza. E che ci sta, è comprensibile, in un matrimonio anche che funziona, un matrimonio di 50 anni che dura 60 anni, 70 anni, è un matrimonio di successo. Ma ci sta se ci sono in quel periodo degli alti e del basso, e così può succedere nella nostra fede. Però guai se si va oltre come andarono oltre loro. Dice, hanno detto: dov'è l'Eterno che ci ha portato fuori dall'Egitto, per un paese arido e di crepacci, per un paese riarso e di ombra di morte, per un paese dove nessuno era mai passato e dove nessuno aveva mai abitato. Ora, dove è andato a finire? Tutti si chiedono, si chiedevano allora e molti si chiedono ancora oggi, ed è la ragione per cui molti oggi non credono più alla Bibbia, al Dio della Bibbia. Non credono più al Dio della Bibbia. Ogni popolo, ogni tribù, ogni gruppo di persone, anche all'interno della stessa nazione, ognuno si fa la propria concezione di Dio. Allora Dio risponde, nel versetto 7, mediante il profeta Geremia, dice: io vi ho condotto in un paese fertile perché mangiaste dei suoi frutti e dei suoi beni, ma quando siete entrati avete contaminato il mio paese e avete reso la mia eredità una abominazione. È come quando noi veniamo chiamati da Dio, entriamo nella Chiesa, perdiamo la fede, oppure anche se diciamo di credere, cominciamo a far entrare nella Chiesa cattive abitudini, perversioni, oppure anche se non di natura sessuale, perversioni di natura vanità o di natura di contese, lotte interne, lotte intestinali. Ci sono queste cose all'interno, in ogni circolo di uomini. Nel versetto 8 dice: perfino i sacerdoti non hanno detto dov'è l'Eterno? Non l'hanno detto perfino i sacerdoti? Ed è per questo che a un certo punto persino quelli che si occupavano della legge non lo hanno conosciuto, eppure predicavano nel nome della legge, non l'hanno conosciuto, ma ovviamente non pubblicamente, perché non si può pubblicare o promuovere la legge di Dio. Ma ovviamente non l'hanno conosciuto intimamente, e hanno dato così, questo è uno spunto per capire di come poté nascere il fariseismo, cioè proclamare a grande voce l'osservanza della legge, ma con il cuore essere molto lontani, cioè usare la legge per accusare gli altri, per dominare il popolo, tanto chi è al comando non è giudicabile. Allora, e quindi dice: perfino i pastori si sono ribellati contro di me, i profeti hanno profetizzato per Baal, cioè per il denaro, ma non necessariamente per un corrispettivo, ma semplicemente per non perdere i propri possedimenti. Cioè, noi abbiamo visto che nel corso dei secoli anche il cristianesimo, quando anziché essere un movimento di persone che si amano reciprocamente e che danno la testimonianza del regno di Dio, molti si sono costituiti in quelle che vengono chiamate le varie chiese, che Dio le distruggerà tutte queste chiese. Ci siamo mai resi conto che quando Cristo verrà, le chiese così come le conosciamo, cioè dal punto di vista organizzativo, istituzionalizzate, alla fine, compresi noi, con quale autorità o con quale convinzione o arroganza noi pensiamo che verrà Cristo e prenderà la Chiesa di Dio unita? Non è così, perché Cristo non è legato a quelle chiese che sono organizzate e legittimate dal mondo attraverso uno statuto depositato presso un notaio. Non è questa la Chiesa. Quello che noi siamo, l'organizzazione, è una barca che fino a quando fa buchi, fino a quando non ha buchi, voglio dire, la usiamo, ci siamo dentro e remiamo. Ma se cominciasse a fare buchi, speriamo no, ma se cominciasse a fare buchi è chiaro che, ecco, questo è importante, anche quello diventa idolatria, cioè adorare l'istituzione per cui molti non lasciano per esempio questo o quell'altro o quell'altra chiesa, perché adorano l'istituzione. Nessuna di quelle chiese ha dato la vita per loro, eppure sono prigionieri di quella istituzione. Noi dobbiamo mantenere sempre viva questa comprensione, che è di fondamentale importanza per non commettere idolatria. Idolatria anche nei confronti dell'organizzazione dentro la quale noi siamo serviti. È come quando, perché Dio chiese ad Abramo di sacrificare il proprio figlio? Per vedere se Abramo lo adorava, per vedere se Abramo adorava il figlio più di Dio. Io non adoro i miei figli più di Dio, non li adoro, li amo immensamente, mi spoglio per loro, ma non li adoro più di Dio. Questo è estremamente importante. Allora, dice, hanno seguito cose che alla fine non giovano a nulla, perché tutti gli esseri umani comunque alla fine ti mandano all'altro paese, è solo questione di tempo. Basta una opinione diversa, basta un interesse diverso. Alla fine c'è il ragazzo, il figlio che magari è cresciuto con te, tu l'hai vestito, ti sei spogliato, eccetera, si innamora di una, oppure una ragazza si innamora di uno, ti manda all'altro paese. Come diciamo noi in Sicilia, se ne fui, cioè se ne scappa da casa per l'amore, non pensano più. Quindi alla fine i figli poi creano un loro nucleo familiare. Quindi è completamente sbagliato adorare i cari, i nostri cari, più di Dio. E non a caso voi tutti vi ricorderete quell'espressione di Gesù, dice, chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. L'ha detto Gesù questo, l'ha detto Gesù. Perché se noi dipendiamo molto da queste cose, alla fine, chiaramente, noi perdiamo il treno. Quindi gli israeliti antichi, che non avevano lo Spirito Santo, però avevano la legge, hanno seguito cose che non giovano a nulla. In particolare, quali erano queste cose? Erano tante forme di idolatria che loro mascheravano con l'ipocrisia. Loro le mascheravano, le loro idolatrie, con l'ipocrisia. E principalmente erano l'amore per il mondo e per le cose del mondo. Cioè, a un certo punto Israele si guardò attorno e disse, noi vogliamo un re come tutte le altre nazioni. Quello fu il principio di desiderare di essere come tutte le altre nazioni. Israele era stato liberato dall'Egitto per essere l'esempio del regno di Dio sulla terra, un esempio per tutti i popoli da seguire. Eppure loro vollero un re come tutti, e da lì cominciò l'idolatria nei confronti del re, dei re che spesso la dinastia davidica ne ha combinati di tutti i colori. Raramente ci furono dei re bravi, e comunque non erano nemmeno perfetti. E l'altro era l'amore per se stessi, al di sopra di Dio. Queste sono le forme più comuni di idolatria, che noi spesso, tanti anche predicatori, forse ci siamo caduti anche noi, tante volte mettiamo e puntiamo il dito su quelli che sono omosessuali, per esempio, ma ci sono dei peccati molto più gravi di questo, anche quello è un peccato, però ci sono dei peccati ben nascosti, e tante volte che poi a lungo andare diventano visibili. miliardi di credenti in Dio, perfino cristiani, che si dicono cristiani, dicono di amare Dio, dicono di amare Dio, ma lo seguono veramente? Noi sappiamo, non sta a noi dare la risposta, ognuno si dia la risposta. Quando vediamo le masse, certamente ci sono persone che veramente, ma più che amare Dio, lo usano, anche se hanno una concezione completamente sbagliata rispetto al Dio della Bibbia. Se vanno nelle grandi piazze, se vanno a pregare, è come il loro amuleto, quello io vado là, oppure faccio questo, oppure vado là, proprio per mettere in pace se stessi. Infatti amano Dio, ma non è il Dio della Bibbia. E come ho detto prima, il mondo ha diverse concezioni di Dio. L'unico libro che parla con autorità divina, che si arroga l'autorità divina, è la Bibbia. La Bibbia dice di essere la parola di Dio rivelata all'uomo. Non ci sono libri induisti, buddisti o di altre religioni, nemmeno il Corano rivela questo. Il mondo laico promuove la multiculturalità. Se ci facciamo caso, se noi ci soffermiamo su questo aspetto, comprenderemo perché viviamo in un mondo totalmente idolatra, che noi non possiamo esimerci dall'essere proprio soggetti e influenzati dall'idolatria nostro malgrado. La multiculturalità, che è quella che è nel nome dell'uguaglianza di tutte le religioni. Se voi guardate addirittura uno degli articoli principali, dei 12, quanti articoli ha la nostra Costituzione italiana? I principali, morali, civili, sono 12. E uno di questi, se non erro, se la mia memoria non mi inganna, è l'articolo numero 7, che dice che nella società italiana non si deve fare nessuna discriminazione sessuale, di razza, di religione, eccetera. Perché, poi completa la frase, perché tutti sono nello stesso livello. Quindi non ci dobbiamo noi meravigliare se vediamo una società disinteressata, perché con quella frase, dal dopoguerra in poi, chi veramente legge quell'articolo e lo recepisce, lo fa suo, dice: beh, ovunque io sono, sono uguale agli altri. Non c'è una religione che mi può dare di più. Non c'è una religione che mi può dare di più. E difatti si è fermato il flusso delle migrazioni o delle conversioni. Noi veramente siamo al tempo della fine. E con l'Europa Unita adesso, questo genere di cose, addirittura abbiamo letto che chi in Francia, per esempio, proibisce l'aborto viene arrestato. E un domani potrebbe venire facilmente che chi parla nel modo come parliamo noi, cioè la Bibbia, diventa un libro fuori legge. E difatti, per quello che mi riguarda, molte chiese, anche le grandi chiese che si definiscono cristiane, non si pronunciano pubblicamente quando devono dire qualcosa contro le leggi laiche del popolo, dello Stato laico. Non si pronunciano più. E quando parlano di Bibbia dicono: sì, ma quello è un libro vecchio, obsoleto, di molti secoli fa. Non si può applicare alla nostra realtà. Quindi tutto questo fa spegnere l'amore, tutto questo che pressione ha su ciascuno di noi, perché questo è quello che a noi deve riguardarci direttamente, noi che crediamo alla Bibbia, che è parola di Dio. Tutta questa circostanza, questa situazione nella quale noi siamo immersi, tende a far spegnere l'amore per Dio, continuamente, nei confronti del Dio biblico, e concede illusoria libertà di poter ciascuno avere una propria concezione della divinità e delle origini della vita senza un Dio creatore. Questa è la società. In un tale contesto, anche la cristianità secolare o tradizionale, non quella degli apostoli, quella di 2000 anni fa, quella diciamo medievale, anche questo tipo di cristianità sta perdendo quel poco di sale che aveva, sta perdendo quel poco di sale che aveva, che gli era rimasto, e quindi anche la sua fede e il suo amore per il Dio biblico non c'è più. Sì, si parla, fino a quando però non c'è da prendere una posizione di battaglia, si parla. Ma l'esperienza dell'antico Israele dovrebbe essere una lezione vitale anche per noi del Nuovo Testamento, e questo è un messaggio che noi diamo non solo a noi stessi, per ricordare a noi stessi che stiamo facendo del bene e che siamo nella strada giusta, e che viviamo purtroppo, nostro malgrado, in una società che per molti versi è idolatra, e naturalmente questo messaggio lo gridiamo amorevolmente a quanti nelle altre chiese stanno soffrendo a motivo di quello che loro stanno vedendo e non sanno dove andare. Ecco, ci siamo noi, speriamo di non essere gli unici, ma noi siamo qui. Dio incaricò Geremia a profetare non soltanto contro l'infedeltà dei giudei di quel tempo. Andiamo in Geremia capitolo 1, un capitolo indietro. Noterete che Geremia ebbe un incarico molto più importante, sì, di scrivere determinate cose nel suo tempo e per i giudei del suo tempo, ma non solo per i giudei del suo tempo. Fu come per Isaia o per Daniele, specialmente Daniele disse al re Nebucadnezzar, Daniele venne con un messaggio perché fosse poi eletto nei secoli, specialmente dai regnanti, certo non il popolino che per molti millenni è stato in gran parte analfabeta. Geremia capitolo 1 nel versetto 10 dice Dio a Geremia: vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per svellere, rimuovere, cioè per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare. Quindi questo dovrebbe farci pensare. La ragione per cui la vera Chiesa non è mai stata un'istituzione, la vera Chiesa di Dio non è mai stata un'organizzazione come ce la presentano oggi, perché noi sappiamo che dell'organizzazione abbiamo bisogno per poter remare come la barca, i remi. Non sto demonizzando l'organizzazione, fino a quando la barca va. Ma questo ci aiuta a capire che la vera Chiesa non ha una storia organizzativa, ha una storia dottrinale. Ha una storia dottrinale, non organizzativa, perché nel corso dei secoli noi non riusciremo mai a rintracciare una storia cronologica di dove siamo stati, dal tempo di Gesù ad oggi. Ma abbiamo una storia dottrinale, dove la dottrina è stata soppressa in un luogo e rinata, Dio l'ha fatta rinascere in un altro luogo. Quindi la Chiesa di Dio è sempre stata un movimento molto fluttuante, andando a destra e a sinistra, serpeggiando ai margini dell'impero romano, fino a quando poi non sono venuti i tempi della libertà con la scoperta degli Stati Uniti d'America. Nel versetto 11 dice: poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Geremia, come vedi? Cosa vedi? E io risposi: vedo un ramo di mandorlo. E l'Eterno mi disse: hai veduto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Ecco, questo stava quasi per diventare il titolo del mio sermone. Io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Ecco, questo vi serve da spunto a chi fa l'oratore, a quelli che fanno gli oratori. Non bisogna scervellarsi per trovare l'argomento. Troviamo l'argomento nella Bibbia, da una parola, da una frase della Bibbia, e da quella costruire l'intero messaggio. Dice: Io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Il ramo di mandorlo fiorisce per primo, perché gli mostra, così come per dire, insomma, questo ramo di mandorlo che fiorisce per primo rispetto a tutti gli altri alberi, è come per dire, questi sono i segni, quando tu vedi questi segni sai che l'evento è vicino, l'evento buono, l'evento cattivo, a secondo. In ebraico si chiama Shaked, è l'albero che vigila, loro lo chiamano, l'albero che vigila, o che ci fa dire, o che ci fa vedere che la primavera è cominciata. Dio dice, io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Sapete cosa significa questo? Che quello che Dio ha detto al tempo di Adamo, che tutti prendono in giro, la prendono come una storiella o come una cosa allegorica, eccetera, lui vigila su ogni piccola parola che ha detto, perché nessuna, in un'altra parte della Bibbia dice, nessuna sua parola si perde nel vuoto. Ogni sua parola sarà mandata ad effetto. Andiamo in Romani capitolo 9, versetto 28. Quindi questo ci deve pensare, se Dio ha fatto quello che ha fatto con il popolo di Israele, in Romani 9, 28, noi che abbiamo lo Spirito suo, abbiamo meno responsabilità, o Dio si aspetta da noi invece un comportamento oltre misura migliore di quelli? Difatti in Romani 9, versetto 28, perché qualcuno può dire, sì, ma tu mi porti, inizia addirittura una scrittura, un episodio di Antico Testamento, perché loro, proprio l'Antico Testamento, credono che sia qualcosa di inutile per i cristiani che si ritengono così tanto illuminati. No, dice in Romani 9, versetto 28, qui è l'Apostolo Paolo che parla, il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso. La manderà ad effetto. Vedete come passano molti secoli, ma qui non è né Geremia né Paolo a parlare, è sempre Dio che parla attraverso la bocca di uomini, perché il pensiero è lo stesso. Quindi è di vitale importanza non allontanarci da Dio, se no finiremmo anche noi per andare dietro alla vanità e diventare vanità noi stessi, diventare vanità, cioè inutili. Noi siamo stati chiamati per essere dei vasi utili a Dio, degli operai. Quindi dice, come possiamo evitare di allontanarci da Dio? Chiaramente non facendo idolatria. Ma come possiamo evitare questa benedetta idolatria? Coltivando il nostro amore per Dio e la sua opera. Cioè è il cerchio così si chiude, è di una semplicità enorme, però tante volte noi ce ne dimentichiamo. Perché l'amore per Dio non è un sentimento, io l'ho sentito dire a tanti, l'amore per Dio dice io amo Dio, come se qualcosa, e quello non so quanti di voi avete letto quel un po' lungo ma molto utile, quel contributo che ha dato Giovanni Troisi nel gruppo della Chiesa, dove ha spiegato un po' il fatto che le religioni indiane, la New Age, sono convinti che noi già siamo Dio, non abbiamo bisogno di uno Spirito Santo che ci debba essere dato da Dio se Dio vede in noi un ravvedimento. No, già loro lo sono. Quindi questo cosa comporta? Comporta che loro pensano di amare Dio, ma l'amore nei confronti di Dio e dell'opera di Dio non nasce con noi. Noi lo scopriamo dopo che Dio ci dà il suo Spirito. Noi abbiamo tutt'altra cosa dentro di noi. Abbiamo quello che si chiama carnalità e superbia. Abbiamo tutti i sentimenti del diavolo. E quindi dice che noi possiamo allontanarci da Dio se non coltiviamo il nostro amore per Dio. E chiaramente questa è una cosa che riguarda non chi non ha mai ricevuto lo Spirito Santo di Dio o chi non è mai stato chiamato ad ascoltare, a sentire questa verità. Questo riguarda noi in particolare, perché ovviamente non potremmo mai coltivare amore per Dio se prima Dio non ci chiama, se prima Dio non ci dà lo Spirito Santo. E lo vediamo in questo, che quante persone non nutrono, cioè praticamente l'amore per Dio richiede un esercizio, l'amore per Dio richiede un allenamento, l'amore per Dio richiede un impegno, perché questo amore deve sopprimere l'amore che noi abbiamo per noi stessi e l'amore che noi abbiamo per gli altri, per i nostri cari. Non è che lo deve sopprimere del tutto, è una questione di priorità. Dobbiamo imparare a mettere delle priorità. Quindi il nostro amore per Dio lo stiamo veramente coltivando. Io ringrazio Dio di avermi dato per voi come fratelli, perché vedo che lo stiamo coltivando. Però vedo anche che alcuni sono, per esempio, assenti. Il nostro amore per Dio è solo formale, cioè verbale, o anche sostanziale, cioè opere, impegno, che idee che ognuno di noi dovrebbe dire, perché la Chiesa non è fatta solo del ministro. E perché non facciamo questo? Perché non si fa questo? Perché ora non realizziamo quest'altra cosa, eccetera? E quindi, ed è un lavoro di gruppo. Siamo impegnati, questo amore per Dio e quindi anche per la sua opera, è un impegno costante o è solo un hobby? O è solo un hobby? Alcuni, io ne ho visti tanti in internet, parlano di Dio solo per hobby. Finiscono di lavorare, si mettono al computer, ma se tu gli chiedi di coinvolgersi, se tu gli chiedi un impegno, se tu gli chiedi un esercizio, la cosa non gli va completamente. Quindi siamo costanti o traballanti in questo? Come possiamo essere saldi, perseveranti nel coltivare l'amore di Dio? Ecco, ci sono almeno tre modi. Chiaramente il modo migliore e iniziale è la preghiera, ma non mi soffermerò oggi nella preghiera perché richiede più di un sermone a sé la preghiera. Però mi voglio soffermare su tre cose pratiche che indirettamente ci aiuteranno a, ovviamente, a pregare, che la preghiera è un camminare con Dio, è un nutrirci dell'amore di Dio. Però non necessariamente, perché, ripeto, la preghiera va discussa in un sermone o dei sermoni a parte, perché molti pregano, ma non pregano nel modo o per i motivi che Dio approva. Quindi andiamo in 1 Giovanni capitolo 2, in 1 Giovanni capitolo 2, come coltivare il nostro amore per Dio e la sua opera, come continuare a coltivarlo, questo amore, perché noi ce l'abbiamo questo amore, ma dobbiamo stare attenti in questo contesto idolatra. Noi dobbiamo stare attenti di non lasciarci trascinare da questa fiumana. Dunque, il primo modo è nutrendoci della parola di Dio. Nutrendoci della parola di Dio ogni giorno. Ci dobbiamo nutrire della parola di Dio ogni giorno. Non voglio sentire nel modo più assoluto, no, oggi non ho avuto il tempo. Perché il tempo per mangiare l'abbiamo avuto, il tempo per lavarci, per vestirci l'abbiamo avuto, il tempo per fare una telefonata l'abbiamo avuto, ma non abbiamo avuto il tempo per pregare. Questo non deve mai accadere nella nostra vita quotidiana. Dobbiamo trovare il tempo per pregare, per parlare con Dio. Non vogliamo metterci in ginocchio, ma parliamo con Dio. parliamo con Dio, camminiamo con Dio nel lavoro, nello studio, a scuola, a casa, in famiglia. Come dobbiamo aprire bocca, come dobbiamo interrelazionarci. Dobbiamo sempre tenere presente questa persona invisibile che è Gesù Cristo, il quale ha detto: io sarò con voi fino agli ultimi giorni dell'era presente. Lui è con noi, vuole essere con noi. Quindi, parola di Dio ogni giorno. In 1 Giovanni capitolo 2, dicevo, nel versetto 3, dice che da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto ma non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è lui veramente compiuto. Notate bene queste due cose. Qui noi vediamo due sinonimi. La parola di Dio e i comandamenti sono la stessa cosa. Colui dice: tu mi dici di amarmi, ma se tu dici di amarmi ma non osservi i comandamenti, in realtà sei bugiardo. Magari non sai di esserlo, ma sei bugiardo. E poi dice: chi osserva i miei comandamenti, e la parola comandamenti lui la abbrevia e dice: chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è lui veramente compiuto. Qui parla di un'osservanza non farisaica, ma un'osservanza con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. E dice in Giovanni 14, andiamo in Giovanni 14, un'altra scrittura che molti di voi già conoscete, dice in Giovanni 14, versetto 23, Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, come per dire osserverà i miei comandamenti, perché la sua parola, anzi, è molto più globale, è molto più ampia dei comandamenti, perché uno potrebbe dire: beh, io osservo i 10 comandamenti, a me si è concesso che li osservasse veramente. Quando Dio dice osserva la mia parola, sta dicendo anche quello che tu pensi che è al di fuori dei comandamenti. In questo caso, per esempio, sono le feste, no? Oppure altre cose. Quindi dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Notate bene che c'è un salto di qualità di amore. Dio si è fatto uomo per i peccati del mondo, per salvare il mondo. Ma chiaramente, per poter lui vivere, dimorare in noi, si aspetta una nostra conversione, si aspetta la nostra resa a lui, che noi gli diciamo: ti credo, ti amo, vivi in me. Quando noi gli diciamo questo, lui dimora in noi. Lui non è uno che entra senza essere invitato. Lui non entra nella nostra vita senza essere invitato. Il diavolo sì, il diavolo entra nella nostra vita senza che l'abbiamo mai invitato. Ma Dio no. Dio dice: tu me lo devi chiedere. Quindi la parola di Dio non è fiato. Eppure questa parola di Dio che noi dobbiamo studiare non è soltanto per bacchettarci, perché molti la vedono così, o solo per recepire quello che questo Dio ha da dirci. No, la parola di Dio, lo scopo dello studio quotidiano della parola di Dio è quello di diventare parola di Dio noi stessi. Gesù Cristo dice: oh, ma questa è la parola di Dio vivente. Lui è la parola che si è fatto carne, e lui era la parola di Dio vivente sulla terra. Noi siamo chiamati ad essere uguali, cioè studiare la sua parola, coltivarla, perché solo così noi approfondiamo la conoscenza di lui e solo così possiamo arrivare a coltivare l'amore per lui. Non si può amare una persona che non si conosce, e per conoscersi bisogna parlare. Mia moglie mi ha insegnato la regola delle 3C. Quando prendiamo il caffè, comodo, caldo e in compagnia, comodo, caldo e in compagnia. Non possiamo mi ha ripreso anche, dice: tu non ti prendi caffè per conto tuo, io per conto mio. È come quando ci sono due coniugi che cenano o pranzano sempre separatamente. Una cosa se si è forzati a farlo, ma l'ideale qual è? L'ideale è quello di fare la famiglia unita. Questa società è talmente idolatrica che invece ha creato un sistema produttivo dove la moglie è allontanata dal marito e il marito è allontanato dalla moglie, ed è così che nascono così tanti divorzi, perché si passa molto più tempo con persone sconosciute che alla fine diventano familiari, e le persone che insomma è proprio un grande pasticcio questa società. Quindi la parola di Dio non è semplicemente fiato che esce dalla bocca o lettera scritta sulle pagine di un libro, è potenza, è energia vivente. Difatti è il creatore stesso, la parola di Dio è il creatore stesso. I mondi, i cieli sono stati formati dalla parola di Dio, e mediante la stessa parola divina noi siamo stati rigenerati, spiritualmente guariti. Tanto che Re Davide scrisse per i vostri punti: questo è il mio conforto nell'afflizione, che la tua parola mi ha vivificato. La tua parola mi vivifica, perché lui era quasi morto. Questo è in Salmo 119, versetto 50. Salmo 119, versetto 50. Questo è il mio conforto nell'afflizione, la tua parola mi ha vivificato. Quante volte siamo abbattuti e la parola di un amico non solo ti dà conforto, ma ti illumina e ti dà la soluzione di quello che sembrava che tu eri perduto, e invece ti illumina. Andiamo in Ebrei capitolo 4, in Ebrei capitolo 4, in Ebrei capitolo 4, nel versetto 12, dice: perché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quindi Ebrei 4,12 ci dice chiaramente che la parola di Dio è vivente, non solo è vivente, ma è efficace. È la migliore medicina che ci possa essere al mondo, perché anche in un momento, in un punto di morte, tu sai che Dio non ti abbandonerà. C'è la risurrezione, quella parola, quella promessa che è certa perché viene da Dio, ti vivifica, è meglio di qualsiasi oppio o di qualsiasi medicina che lenisce il dolore. Dio sa bene il motivo per cui l'amore di più si è raffreddato. I più hanno rigettato la parola di Dio per seguire tra le tradizioni del mondo, è così semplice, è semplice. Non c'è vero amore per Dio quando si seguono le tradizioni dell'uomo. Coltiviamo dunque la parola di Dio ogni giorno e saremo in grado di amare Dio e la sua opera senza mai cadere nelle trappole dell'idolatria che ci allontana dall'amore di Dio. È scritto che l'uomo vivrà d'ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E se noi smettiamo di vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, moriamo. Moriamo prima spiritualmente e comunque come tutti gli altri. La parola di Dio è vero cibo per il nostro spirito. È vero cibo per il nostro spirito. E senza parola di Dio lo spirito dell'uomo è come morto. Ricordate la parabola del seminatore. Noi tutti la sappiamo, Dio manda il suo seme, che è la parola di Dio. Noi lo facciamo entrare nella nostra testa, ma qual è l'idea del diavolo? Quello di rubarci questo seme, di mangiarcelo. Ma non avviene automaticamente, avviene se noi glielo permettiamo. Avviene solo se noi permettiamo a lui, e saremmo come una terra o come dei contadini che non curano bene il proprio campo. Il seminatore butta, ma poi ci deve essere chi allontana gli uccelli che rubano il seme. Quindi quando la parola di Dio viene messa nella nostra testa, ricordiamo che viene messo il pane spirituale nella nostra testa. La parola di Dio è il pane della nostra mente. Ecco perché ho detto prima: non permettiamo al diavolo di dire o di non avere tempo di studiare la parola di Dio. Abbiamo un corso biblico che chiede, per esempio, fa una domanda solo una volta alla settimana, a volte per mia mancanza anche una volta ogni 10-15 giorni, cosa che spero di migliorare in questo. Eppure nemmeno questo alcuni fanno, e ne avrebbero tanto bisogno di questo pane della vita. Se no permettiamo al nostro nemico, il diavolo, di portare via il seme. A lungo andare il seme viene portato via, perché si aggiunge non solo gli uccelli che portano via il seme, ma anche il fatto che noi siamo dimentichevoli. Ci stiamo nutrendo della parola di Dio tutti i giorni? Ora, in Giovanni 15, andiamo in Giovanni 15. In Giovanni 15, voi siete già mondi, dice nel versetto 3, a motivo della parola che vi ho annunziata. Notate bene, che cosa significa voi siete mondi? Voi siete mondi significa voi già siete guariti spiritualmente. Noi siamo già, da questo, tra virgolette, salvi. Noi siamo, abbiamo una conoscenza spirituale tale che ha modificato completamente il nostro modo di vedere, di sentire le cose. Quindi essere mondi significa purificati, guariti nella mente, pronti per il regno, mentre della scienza, della conoscenza che il mondo vanta di avere, Dio dice, la vostra è pura follia. È follia. L'amore esige una reciproca dimora, Dio in noi e noi in Lui. L'amore esige, come in un matrimonio, moglie e marito vivono insieme. Quando si vive insieme senza essere sposati si commette idolatria, fornicazione, sì, è questa pure vanità. Allora, in Giovanni 15... andiamo nei primissimi versetti, prima del versetto 3 che abbiamo letto. Giovanni 15 dal versetto 1 dice: io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto egli lo toglie via, ma ogni tralcio che dà frutto lo rimonda, cioè elimina i rami secchi affinché ne dia di più. Quindi dobbiamo stare attenti che una congregazione può essere trattata con questa stessa analogia. Dio elimina i rami secchi affinché la Chiesa possa ricrescere e crescere di più spiritualmente, se non numericamente. Quindi abbiamo visto, mediante la parola stessa di Dio, come possiamo coltivare il nostro amore per Dio e la sua opera, coltivando la parola di Dio ogni giorno. Nel nostro secolo, però, tutti hanno fretta e non hanno tempo per nutrirsi. Tante volte sto parlando di quelli che sono costretti da queste situazioni, ma il sermone è principalmente per quelli, non voglio far sentire proprio degli stracci coloro che vorrebbero essere liberi e sono prigionieri. Lì ci vuole Dio, bisogna pregare. Noi per loro e loro per se stessi. La preghiera apre il mare, la preghiera apre il mare, la volontà, il desiderio, l'anelare questa libertà, Dio porta Dio ad intervenire. Ma questo sermone è anche per quelli che fanno delle scelte liberamente proprio di non leggere la Bibbia, perché hanno il tempo per tante altre cose eccetto che per leggere la Bibbia. Perché dice: ma sta Bibbia ormai la conosco, ma tu pensi di conoscerla? Tanti non hanno nemmeno voglia di spostarsi da casa per venire personalmente in congregazione. E difatti è chiaro anche su questo tema Dio. Difatti il secondo modo per coltivare il nostro amore per Dio e la sua opera è partecipare alla santa adunanza. Sembra una sciocchezza. Partecipare alla santa adunanza, se no Gesù Cristo non avrebbe mai detto io edificherò la mia chiesa, avrebbe detto ognuno di noi singolarmente può seguire me, ma senza necessariamente creare una collettività. Ha detto naturalmente una santa adunanza sabbatica nel sabato che lui. E quindi penso che ognuno di noi deve ringraziare Dio nel vederci qui riuniti personalmente a Catania pure, come in altre parti del mondo pure, quanti fratelli abbiamo qui che sono collegati perché santificano e sentono, sanno che se non partecipano, sappiamo che se non partecipiamo alla Santa Adunanza per scelta volontaria, non quando siamo costretti, per carità, sanno che sarebbe idolatria, sarebbe un non nutrire, non coltivare l'amore per Dio e la sua opera. Tristemente alcuni non si rendono conto che il disertare quasi sistematicamente la comune adunanza fa raffreddare il loro amore per Dio e la sua opera. Ricordate il detto lontano dagli occhi e lontano dal cuore? È un detto molto popolare, come quello di Modugno quando dice, meno male che lui fu ispirato a dire, la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi. E difatti quelli che sono impediti, quindi che vorrebbero essere con noi, vedete, non possono certamente venire a grande distanza, ma si collegano, perché il loro fuoco è grande, la fiamma è grande. Quindi nessuno si illuda però di poter prendere la scocciatoia per il regno. Cioè, vabbè, tanto Dio ci promette il regno, ci ha salvato tutti, stando a casa. Non si può stare a casa quando abbiamo la libertà di muoverci, così come non solo il sabato, quando Dio chiama sabato anche la festa annuale o le feste annuali, chiama sabati, ci sono i sabati settimanali e i sabati annuali. Gesù ha detto, io edificherò la mia chiesa, Matteo 16:18 per i vostri appunti, l'ha detto proprio lì. E l'Apostolo Paolo, in Romani 12, andiamo in Romani 12, vi invito a leggere insieme questa scrittura perché è un po' lunghetta, dove lui dice, in Romani 12, versetto 5, fa questa esortazione. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è vostro ragionevole servizio, dice, mica è qualcosa di eccezionale che vi è chiesto, a presentare i vostri corpi quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E nel versetto 2 dice, e non vi conformate a questo mondo, e Romani 12, versetto, cominciato dal versetto 1, scusate, dal versetto 1, dice nel versetto 2 adesso, non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Vogliamo noi allontanarci da Dio? Sapete quando ce ne accorgeremo poi? Quando poi succede che la parola di Dio verrà mandata ad effetto. Come allora avverrà il nostro desiderio di ritornare, ma si ritorna in modo doloroso, non si ritorna in maniera. Difatti nel versetto 4 dice, infatti come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione, e questo è il versetto 5 che avevo detto prima perché è, diciamo, il versetto clou importante per questo tema, dice così noi, così come dice un corpo a tante membra, così noi, che siamo molti, sì, siamo però un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Quindi quando uno diserta la congregazione è come se sta tagliando un braccio, una mano, un piede, cioè è come se... immaginiamo un corpo che è privo di un organo, privo di una parte. Quindi, anche per i vostri appunti, annotate 1 Corinzi 12, versetti dal 12 al 27, per un vostro studio personale a casa, perché lì, in 1 Corinzi 12, versetto 12 fino al 27, c'è una chiara descrizione della Chiesa di Dio come corpo di Cristo, non come individualismo, dove ognuno vive la vita di Dio per conto proprio, no, ma come corpo di Cristo, di cui noi siamo le membra spirituali. E uno può autoconvincersi di amare Dio, di poter amare Dio e di essere approvato di Dio, ma si inganna. E milioni si ingannano. Chi diserta volontariamente, pur avendo la libertà di partecipare, chi diserta la santa adunanza non ama Dio e non può essere approvato da Dio. Andiamo adesso in Ebrei capitolo 10, in Ebrei 10. In Ebrei 10, a cominciare dal versetto 23. In Ebrei 10, versetto 23, dice questo molto chiaramente: riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse, e consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Quindi è molto importante notare questo. Questo dovrebbe anche aiutarci a capire la ragione per cui Dio vuole che si sostenga la Chiesa in maniera tale che ci sia una congregazione fatta da insieme di famiglie che in una sola casa, una sola famiglia non potrebbe mai ospitare. Non potrebbe mai ospitare. E quindi sarebbe comunque troppo comodo. Sapete, una volta uno ci scrisse, dice anche noi ci chiamiamo Chiesa di Dio, a quel tempo abitavamo a Roma e questi vivono, non so se ancora sono vivi, spero di sì per loro, vivevano, non mi ricordo dove esattamente, ma vicino a Ostia. Io e mia moglie Antonella ci siamo andati e questo mi presentò il diploma che l'Ambassador College aveva dato, l'aveva messo dentro una cornice esposto sul muro, e lui aveva creato la chiesa, la sua chiesa. La sua chiesa era la sua famiglia, si era fatto un po' di popolarità e alcuni, anziché andare in chiesa cattolica, andavano a casa sua, perché lui aveva questo suo carisma, eccetera, eccetera. Ecco, questo genere di cose Dio non le approva, perché lui ovviamente non si sentiva minimamente della nostra fede. Lui faceva semplicemente concorrenza al prete del quartiere, perché gli ho detto: ma scusa, ma tu hai finito il nostro corso, hai imparato che c'è il sabato, che c'è questo, che c'è questo. Sì, ma se io predico questo, questo qua, non mi vengono più. Non vengono più a casa mia. Quindi vedete, la Chiesa di Dio non si riunisce a casa di una famiglia, ma noi dobbiamo avere amore per l'opera di Dio affinché più famiglie si riuniscono in un terreno neutro che è servito dalla Chiesa nel suo insieme. Quindi è un fatto importante questo, perché molti iniziano le loro piccole chiese così. E quindi dice anche che dobbiamo considerarci gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Quindi non è per il piacere di riempire la sala meeting o per essere approvati, come dire, dal ministro, o per far piacere al ministro. Notate il giudizio di Dio su quelli che disertano la santa adunanza. Ed è in Ebrei capitolo 10. In Ebrei capitolo 10, la lettera dell'Apostolo Paolo agli Ebrei. Qui Paolo si esprime in maniera molto perentoria, perché parla a dei giudei che più dei pagani sapevano e potevano recepire questa sua, diciamo, questo suo modo categorico di esprimersi. Ebrei 10, nel versetto 26. Dice: infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, ma questo non solo nel tema di frequentare la santa adunanza o meno, ma anche in tante altre cose, dice: se non rimane più alcun sacrificio per i peccati, se noi commettiamo un peccato sapendo di farlo, ma rimane soltanto una spaventosa attesa di giudizio ed ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Quindi avete notato che il disertare la santa adunanza volontariamente è peccato, perché questo tema lui lo dice successivamente al fatto che successivamente alla spiegazione di chi diserta la santa adunanza. Difatti nel versetto 28 Paolo continua: chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Non è che dice che chiunque trasgredisce la legge di Mosè moriva, dice muore. Quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha colpito il figlio di Dio? In questa scrittura noi comprendiamo che qui la legge di Mosè a cui Paolo si riferisce è una legge penale, non è la legge spirituale, è la legge penale, la legge del sacrificio o la legge dei sacerdoti, quella sacerdotale. Difatti dice: quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Noi infatti conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E altrove dice anche: il Signore giudicherà il suo popolo. Quindi il peccare disertando volontariamente la santa adunanza equivale a profanare il sangue del nuovo patto, nonché a oltraggiare lo spirito della grazia. Quindi questa cosa è anche affermata e afferma l'impossibilità a ravvedersi di coloro che peccano volontariamente. In Ebrei 6, versetto 4, sino al versetto 6, è affermata, per i vostri appunti, l'impossibilità a ravvederci se pecchiamo volontariamente. Siamo esortati quindi a partecipare alla santa adunanza, non per fare piacere a noi stessi, o per fare piacere al ministro, o per il piacere di riempire la sala per dire: oh, ma quanti siamo di numero. E invece per l'edificazione nostra stessa e del corpo di Cristo. Noi dobbiamo venire per motivi, perché abbiamo il compito, un compito altruista, oltre che per edificare noi stessi, perché sarebbe troppo facile non confrontarsi mai con nessuno. Dobbiamo imparare a saper vivere con gli altri. Se questo braccio dicesse: io non voglio più stare attaccato alla spalla, allora questo corpo, mio corpo, sarebbe nei guai. Quindi per l'edificazione, andiamo in Efesini capitolo 4, in Efesini capitolo 4, per l'edificazione del corpo di Cristo. Difatti in Efesini 4 dal versetto 1 dice: io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza e sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Capite che siamo stati chiamati a sviluppare la sopportazione. Quando noi non andiamo fuori di casa, non abbiamo motivo di sopportare, perché noi stiamo troppo bene da soli. E quindi l'amore si sviluppa imparando a sopportarci e a perdonarci a vicenda. Il disertare volontariamente la santa adunanza solo perché non si riesce a sopportare una persona o qualcos'altro ci fa perdere l'opportunità di imparare a sopportarci gli uni gli altri nell'amore. E la sopportazione, voi vi ricorderete, che è uno dei frutti dello Spirito. La scrittura continua nel versetto 3 esortandoci: studiatevi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace, perché vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Quando alcuni creano la loro piccola combriccola per unirsi a casa loro, e di così sono nate, non è che questo è proibito, l'ospitalità, passare del tempo con i fratelli, anzi è una cosa bellissima, va fatta. Ma se la motivazione è fatta proprio per creare un piccolo gruppo, per evitare di avere quello che Dio ha dato, cioè evangelisti, pastori, dottori, cioè è non fare uso e rigettare quello che Dio invece ha dato. Nessuno può maturare in Gesù Cristo standosene a casa, magari leggendo dei libri per proprio conto, appoggiandosi sul proprio discernimento e basandosi sull'opinione soggettiva propria o di altri scrittori che comunque tante volte hanno lo spirito anarchico. Nessuno può coltivare l'amore per Dio e la sua opera se pensa di poter camminare da solo nell'anarchia. Dio non approva tali persone. Ricordiamo quindi che Dio ha istituito la Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo mediante i suoi ministri, e questa edificazione è collettiva, può avvenire soltanto durante le sante adunanze, naturalmente in giorno di sabato, il vero settimo giorno stabilito e santificato da Dio fin dal principio della creazione. Qual è il terzo punto? Come coltivare l'amore per Dio e la sua opera, evitando l'idolatria, desiderando il mondo a venire anziché essere innamorato di questo mondo. Desiderando il mondo a venire, il che chiama in causa la nostra fede, perché è lì che la nostra fede viene messa alla prova. Meglio oggi l'uovo e domani la gallina. Che cosa vogliamo? Se noi non abbiamo fede nel mondo a venire, allora ci immergiamo in questo mondo. In 1 Giovanni 2,16 dice: poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza degli occhi, della carne e la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo. Ma dobbiamo sempre ricordare che il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Gesù disse: il mio regno non è di questo mondo. Il mondo invece è il nostro regno. Dio ci ricorda che in questo mondo non possiamo aggiungere un solo giorno alla nostra vita e non possiamo portare nulla quando moriamo con noi, mentre Lui ci ha promesso la vita eterna, e se andiamo però dove Lui ci conduce. Non dobbiamo legare il nostro cuore alle cose che non possiamo portare con noi. Sono comode, sono belle, legittime, non possiamo, non dobbiamo legare il nostro cuore a queste cose. Per ora non significa che dobbiamo essere stupidi e dare tutto ai poveri e andare a mendicare noi stessi. Questo lasciamolo fare a quello che viene chiamato San Francesco d'Assisi. Per ora siamo come pellegrini in terra straniera, che però diverrà nostra. L'essere pellegrini significa che stiamo andando verso una meta, e quella nostra meta è il regno di Dio. Quindi noi sappiamo che per fede molti morirono, come noi probabilmente moriremo senza avere ricevuto, ma cercavano quella città i cui veri fondamenti sono quelli di Dio. E non si tratta di una polis fatta di mura, ma principalmente di valori morali, di pensieri, di cultura, di un sistema mondiale completamente diverso che noi saremo chiamati a ricostruire. Abramo e molti altri furono impegnati a inseguire questa meta, e anche noi dobbiamo esserlo. Quindi la vita dei veri cristiani è un peregrinare seguendo il cammino stabilito da Dio Padre e suo Figlio. Non è una mentalità anarchica o da turista o da sincretista, cioè uno che pratica e promuove l'idolatria. Avere fede in Cristo e allo stesso tempo adorare e venerare santi presunti in cielo, come abbiamo detto lo scorso sabato. L'idolatria fa amare i santi, ma allontana Dio da noi. L'idolatria trasgredisce la parola di Dio, annulla la fede nella parola biblica di Dio e impedisce il vero amore che dovrebbe nutrire e coltivare verso Dio. Attraverso la sua parola, la Bibbia, Dio ci esorta a essere vigilanti, allerta e ben svegli durante il nostro viaggio spirituale di pellegrini, come lo furono Abramo e molti altri dopo di lui, per non fare gli stessi peccati dell'Israele fisico. In conclusione, fratelli, come possiamo evitare l'idolatria e coltivare l'amore per Dio e la sua opera? Sicuramente pregando tutti i giorni, ma aspetti pratici della vita della Chiesa è questa: nutrendoci della parola di Dio ogni giorno, leggendo, trovando a tutti i costi il tempo per leggerla, così come noi non ci dimentichiamo di mangiare il pane. Secondo, partecipando fedelmente alle nostre sante adunanze sabbatiche. Terzo, marciando come pellegrini verso il regno di Dio, senza amare le cose di questo mondo. Chi è chiamato adesso non avrà un'altra occasione di salvezza. Difatti Dio dice: essendo noi suoi collaboratori, essendo anche voi tutti collaboratori, vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio, perché Egli dice: io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza. Chi è chiamato adesso non avrà un'altra occasione di salvezza. Non perdiamo mai l'amore per Dio e la sua opera, e la ricompensa sarà sicura.